Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza un genocidio in diretta streaming. L'accusa di Amnesty International a Israele nel suo rapporto annuale sui diritti umani nel mondo. 100 giorni di Donald Trump. Il presidente americano celebra il traguardo in Michigan, nella patria dell'automobile. L'obiettivo è riaffermare il suo impegno per ricostruire l'industria americana. Intanto però calano i sondaggi. Canada, alle elezioni vincono i liberali di carne, il prezzo pagato dai conservatori per la vicinanza a Donald Trump. Spagna, il giorno dopo il grande blackout, le autorità escludono l'attacco hacker. Il crollo dell'energia elettrica però è già diventato una nuova occasione per attaccare la transizione ecologica. Nel Parlamento francese oggi un minuto di silenzio per il ragazzo ucciso in moschea venerdì scorso. Il governo però si rifiuta di parlare di islamofobia. Rubrica sportiva, il miracolo della Wrexham, il club calcistico gallese che ha raggiunto una storica promozione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza, almeno 34 persone sono state uccise dall'alba di questa mattina, i bombardamenti hanno colpito anche il campo per sfollati di Al-Mawasi nel sud della striscia di Gaza, uccidendo almeno 5 persone che si trovavano nella loro tenda. La situazione umanitaria resta disastrosa, oggi Volker Türk, il capo dell'Agenzia ONU per i diritti umani, ha chiesto al mondo di fermare la discesa di Gaza verso quello che ha definito un nuovo mai visto livello di catastrofe umanitaria. Tutto mentre la Corte Penale Internazionale all'Aia ha iniziato oggi il suo secondo giorno di udienze sugli obblighi umanitari di Israele nei confronti dei palestinesi, mentre il blocco dell'ingresso degli aiuti nella striscia di Gaza è arrivato ormai a quasi 2 mesi. La situazione a Gaza è stata anche al centro del rapporto annuale di Amnesty International sui diritti umani nel mondo, pubblicato oggi. L'ONG ha parlato di un genocidio trasmesso in diretta streaming. Ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
È stata la ricerca più lunga e tra le più importanti condotta da Amnesty International nel 2024, al termine della quale siamo giunti alla conclusione che tutta una serie di atti che hanno prodotto un enorme numero di palestinesi uccisi, che hanno ridotto le loro condizioni di vita all'invivibile e che hanno causato il trasferimento forzato praticamente di tutta la popolazione della striscia di Gaza, incentivati da dichiarazioni deumanizzanti, hanno costituito un genocidio con un evidente intento di compierlo. Il tutto non soltanto incitato pubblicamente, ma anche trasmesso in diretta sui social dalle immagini dei soldati israeliani sul territorio della striscia di Gaza. Tutto questo in barba agli ordini della Corte Internazionale di Giustizia, che mentre stava e sta esaminando il ricorso del Sudafrica ha chiesto a Israele di non compiere atti che potrebbero configurarsi come genocidio, tra questi anche il blocco degli aiuti umanitari che perdura in questo periodo da 2 mesi.
Ecco, appunto, perché quello che succede a Gaza è anche, diciamo, un caso emblematico della costante erosione del diritto internazionale che forse mai come nell'ultimo anno abbiamo visto.
Era una tendenza che avevamo messo in luce anche nella precedente edizione del rapporto, però c'è stata un'accelerazione, non soltanto dal punto di vista del sacrificio di tutto quel sistema di protezione internazionale dei diritti umani sorto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche proprio dell'essenza stessa del multilateralismo, intesa come cooperazione tra gli stati per trovare soluzioni comuni a problemi comuni. Oggi il diritto è il diritto del più forte, e questo grazie all'accelerata che ha dato Putin, che non a caso si trova d'amore d'accordo con altri che sostengono che il diritto sia il diritto del più forte, come Putin e Netanyahu, che non a caso sono i due leader protagonisti delle principali nefandezze commesse nel 2024.
Ecco, sempre tenendo, diciamo, Gaza come caso emblematico, ma poi appunto si amplia un po' a tutto intorno a tutto quello che succede in Palestina. Palestina c'è stato un deterioramento anche della libertà di espressione, di manifestazione, di stampa a più livelli, ma in molti paesi.
Sì, e questo si spiega perché più si incancreniscono i conflitti, più aumenta la pratica autoritaria, più crescono i movimenti di estrema destra e più il giornalismo d'inchiesta, quello che indaga sulla corruzione, sulla criminalità, sulle violazioni dei diritti umani, finisce sotto tiro, in particolare quello che cerca di raccontare conflitti. In questo rapporto, che si limita al 2024, noi abbiamo considerato almeno 124 operatori e operatrici dell'informazione Gazawi uccisi in attacchi israeliani, sapendo bene che il numero, se partiamo dal 7 ottobre 23, arriviamo oggi supera i 200. Ma così in Bielorussia ci sono oltre 40 giornalisti in carcere, tutta la stampa indipendente russa è stata costretta all'esilio. In Afghanistan è stato calcolato che da quando sono arrivati al potere i talebani sono 336 almeno i giornalisti che sono stati arrestati, torturati, intimiditi. Quindi è un mondo nel quale chi prova a raccontare la verità dando una mano a coloro che si occupano di diritti umani rischia di essere etichettato come un nemico.
In generale, se dovessimo dare una valutazione, diciamo, all'anno che è appena passato per il mondo, per i diritti umani, che voto daremmo?
Daremmo due voti, molto basso per quanto riguarda le tendenze di cui parlavamo prima, a cui dobbiamo aggiungere un nuovo campo di battaglia, che è quello della giustizia internazionale, ovvero della sua delegittimazione, che parte da lontano ma che vede proprio oggi Orbán prendere una decisione sconsiderata di uscire fuori dalla Corte Penale Internazionale, che ha visto Trump rimettere le sanzioni al suo procuratore. Però un voto molto alto lo diamo alle persone che dal Bangladesh al Mozambico, dalla Serbia alla Georgia, e vorrei includere anche l'Italia, hanno subito repressione, quindi se si resiste e si insorge è per merito delle piazze, e quindi alle piazze va con orgoglio il nostro voto alto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti. Oggi il presidente Donald Trump festeggia i suoi primi 100 giorni da presidente. Nel mezzo del caos provocato dalla guerra commerciale dei dazi lanciata nelle scorse settimane, Trump sceglie oggi di celebrare questo traguardo simbolico in Michigan, nella patria dell'automobile. Siamo collegati in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto, intanto ti chiedo perché questa scelta di Trump.
Ma allora, il discorso dei 100 giorni, buonasera innanzitutto, si tiene nella contea di Macomb, in Michigan, nei pressi di Detroit, quindi la patria dell'automobile. Si prevede che Donald Trump affronterà i punti salienti di questo suo secondo mandato, operazioni di deportazione di massa, gli sforzi per ridurre le dimensioni del governo federale, i cambiamenti che appunto sta portando al panorama del commercio globale con i dazi. È però ovvio una cosa, cioè Detroit è la patria appunto dell'automobile americana, Ford, General Motors, Chrysler. Parlare da Detroit vuol dire parlare di un mondo, e ha un mondo che è stato duramente toccato dalla deindustrializzazione di questi ultimi decenni, che Trump si è impegnato a ricostruire, no? Anzitutto appunto con la politica dei dazi, con la difesa dell'industria americana. È comunque vero che proprio i dazi, cioè il continuo tira e molla sui dazi, li mette, li leva, li sospende, li mette di nuovo, li promette, ecco, su una ragione di instabilità, e l'instabilità è la cosa, diciamo, che i mercati, per esempio, ma in generale, diciamo, il mondo economico ama di meno. Quindi trilioni di dollari sono stati cancellati dai mercati azionari, le più grandi aziende americane riducono i piani di sviluppo, ci sono alcuni imprenditori che rinunciano a vendere le merci prodotte in Cina a causa delle tariffe, ci sono timori per la supply chain. Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le previsioni di crescita degli Stati Uniti, ci sono timori ovviamente per un possibile aumento dei prezzi. Ecco, tutto questo incide ovviamente sulla popolarità di Trump. Ci sono in queste ore diversi sondaggi, me li sono segnati, per esempio per il New York Times Siena il presidente ha il 42% di popolarità, NBC 45%, Fox 44%, il più basso è il Washington Post 39%. Trump è il presidente più impopolare dopo 100 giorni di governo.
Ecco, ma Roberto, in questi 100 giorni, soprattutto nelle ultime settimane, abbiamo visto molte azioni, prese di posizione di Trump e della sua amministrazione su temi come immigrazione, l'attacco alle università, il mondo woke. Sono queste anche un po' un modo per distogliere l'attenzione da questi risultati non brillantissimi, diciamo, in campo economico?
Ma allora, sicuramente sì, cioè in difficoltà, diciamo, in campo economico, in affanno sul tema che poi è quello che più interessa agli elettori, cioè quello per cui gli americani hanno mandato Trump alla Casa Bianca. Appunto, in difficoltà su questo, Trump, i membri della sua amministrazione si buttano proprio sulle questioni, come dicevi tu, dell'immigrazione, dell'ordine pubblico, sui cosiddetti social issues, no? Le guerre culturali. Allora, è molto significativa una cosa, cioè il profluvio di foto, di dichiarazioni forti che non solo Trump, ma anche i membri della sua amministrazione, mi viene in mente Kash Patel, il direttore dell'FBI, Kristi Noem, che è la direttrice della Homeland Security, appunto foto, dichiarazioni che questi mettono su True Social, sui social, su X, eccetera, insistendo sulla mano dura dell'amministrazione, no? Appunto in tema di ordine pubblico e di immigrazione. Ricordo per esempio le foto dei migranti incatenati che venivano portati su un aereo, rapati in prigione, la retata, l'altro ieri c'erano le foto di una retata in un club di Colorado Springs dove dicono di aver preso un centinaio di illegali. C'è la retorica contro l'elitismo delle università, le università che si approfitterebbero delle tasse degli americani per far prosperare un ristretto numero di privilegiati, c'è la battaglia contro il woke, contro l'inclusione, contro la diversità, contro le persone transgender che sono cacciate da esercito, sport, eccetera. Ecco, è un modo ovvio, diciamo così, per far dimenticare i problemi in economia, a giudicare dai sondaggi, però il tentativo non sta riuscendo, gli americani non se li dimenticano, ecco, i problemi dell'economia.
Grazie Roberto Festa.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Canada, dove il Partito Liberale di centrosinistra ha vinto le elezioni che si sono tenute ieri e il primo ministro uscente Mark Carney sarà quindi confermato nel suo ruolo. Come dicevamo già ieri, queste elezioni sembravano destinate ad essere vinte dai conservatori, ma l'arrivo di Trump alla Casa Bianca ha cambiato un po' tutto. Mi ha raggiunto in studio Shauki Senussi, buonasera Shauki.
Buonasera Martina. E allora il conteggio non è ancora finito e il Partito Liberale, guidato dall'attuale Premier McCartney, potrebbe ancora ottenere la maggioranza assoluta di 172 seggi. Al momento ha 168 seggi. Il Partito Conservatore è fermo a 144. Comunque sia, come dicevi, maggioritario o minoritario, McCartney sarà incaricato di formare il nuovo governo. Lo stiamo dicendo da settimane e i risultati lo confermano. Donald Trump è stato il fattore determinante di queste elezioni. Solo pochi mesi fa la strada sembrava spianata per consentire ai conservatori guidati da Pierre Poilievre, definito il Trump canadese, di stravincere dopo 10 anni di governo Trudeau. Ma il ritorno di Trump alla Casa Bianca, la sua offensiva senza precedenti contro il Canada con dazi e minacce di annessione, hanno cambiato la situazione. Gli elettori hanno scelto di nuovo i liberali. Il sentimento anti-americano è così forte che il leader dei conservatori è stato sconfitto nel suo seggio storico. Un altro dato, sempre legato al fattore Trump, è stato il voto nella provincia del Quebec. È prevalso per la prima volta il voto utile a favore dei liberali e a scapito dei separatisti, che fino a ieri avevano la maggioranza nella provincia francofona. Il Quebec quindi è stato, secondo tutti gli analisti, determinante nella vittoria dei liberali. Inoltre il voto utile inedito in Canada ha dimezzato i socialdemocratici dell'NPD e ha azzerato i verdi. Nel suo discorso di vittoria, Mark Carney ha ribadito il suo impegno a difendere gli interessi del Canada dalle minacce di Trump e ha assicurato che il suo governo cercherà di diversificare l'economia e di rafforzare le relazioni con partner affidabili in Asia e in Europa. Questa sarà la madre di tutte le sfide per un paese estremamente diviso politicamente, ma unito contro un vicino ingombrante, diventato anche molto aggressivo e pericoloso.
Grazie, Sciauchi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, l'indomani dell'enorme blackout che ieri ha lasciato senza elettricità tutta la penisola iberica, sia la Spagna che il Portogallo. Ad ora il 99% della rete elettrica è stato ristabilito, i problemi diciamo in gran parte risolti, stessa cosa vale per il Portogallo. Adesso il premier spagnolo Pedro Sanchez è impegnato a stabilire le cause e le responsabilità. La possibilità di un attacco hacker sembra essere stata definitivamente esclusa, ma ora l'attenzione si concentra sulle energie rinnovabili. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Quando a marzo l'Unione Europea iniziò a promuovere il kit di sopravvivenza di 72 ore che tutti dovrebbero avere a casa, venne accusata di bellicismo, di fomentare un clima di guerra e la paura di un attacco russo contro l'Europa. Oggi però in Spagna molti hanno capito che avere in casa una radio a pile, una luce elettrica e batterie a sufficienza non è per nulla una stupidaggine. Ieri infatti si sono viste lunghe code davanti ai pochi negozi aperti, ma si poteva pagare solo in contanti. Sono state 20 ore di angoscia e incertezza che hanno messo a prova la resistenza di Spagna e Portogallo, 54 milioni di persone rimaste senza luce in meno di 5 secondi alle 12.33 di lunedì, quando 15 gigawatt sono scomparsi improvvisamente dal sistema elettrico, il 60% del fabbisogno totale. Secondo la prima ricostruzione del gestore della rete elettrica spagnola, tutto è iniziato con due perdite quasi simultanee di generazione nel sud-ovest della penisola iberica. Questo ha provocato la disconnessione dalla Francia e l'isolamento della rete spagnola da quella europea. L'ipotesi di un attacco informatico è stata esclusa. C'entrano invece le rinnovabili, che rappresentano oltre la metà dell'intera produzione energetica della Spagna. Lunedì il fotovoltaico copriva circa il 75% della domanda totale e ha mostrato il suo punto debole. Nell'energia solare, quando un generatore si ferma, la produzione di energia elettrica si blocca istantaneamente. Questo provoca che la rete perda in pochi secondi l'equilibrio. Il risultato è un blackout e questa è una specificità delle energie rinnovabili. Nelle centrali termiche, idrauliche o nucleari, invece, le masse rotanti dei generatori stabilizzano la frequenza della rete quando si verificano squilibri improvvisi. Nel 2024 il gestore della rete elettrica spagnola aveva già avvertito che l'elevata penetrazione degli impianti rinnovabili senza capacità adeguate per sostenere la tensione aumentava il rischio di un blackout generalizzato. Nel giorno del crollo, l'energia idroelettrica, il gas e le nucleari rappresentavano meno del 30% di tutta la produzione spagnola e questo ha reso la rete più vulnerabile. Sono bastati due distacchi quasi simultanei per innescare una caduta a cascata che ha spento l'intera penisola iberica. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato una commissione d'inchiesta per chiedere responsabilità a tutti gli operatori privati coinvolti. Ha poi annunciato riforme strutturali affinché un evento simile non si ripeta mai più. Il blackout spagnolo però è diventato già una nuova occasione per attaccare la transizione verde. Sanchez ha smentito che l'incidente sia stato causato dal fatto che l'energia nucleare è sempre più residuale. Il recupero del sistema elettrico infatti è stato possibile grazie alle interconnessioni con Francia e Marocco e alle centrali a ciclo combinato di gas e a quelle idroelettriche. Anzi, in questa crisi le centrali nucleari, visti gli alti livelli di sicurezza di cui hanno bisogno, hanno ritardato la riaccensione del sistema. Con una maggior dipendenza dalle energie nucleari, il ritorno alla normalità per la Spagna e per il Portogallo sarebbe stato ancora più lento.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron la vida, me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella ilusión. Desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido. En esta canción lo que quiero decir es que la vida vale, porque la vida vale, hay que vivir en cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje todo llega a su fin.
Adesso andiamo in Francia. Oggi nel Parlamento francese è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Aboubacar Cissé, il ragazzo originario del Mali che è stato ucciso da decine di colpi di coltellate venerdì scorso mentre pregava in una moschea del Gard nel sud della Francia. La presidente dell'Assemblea nazionale ha chiesto oggi di respingere ogni strumentalizzazione politica di questo dramma, dopo che ci sono state polemiche con alcuni esponenti della gauche sull'opportunità di osservare o meno il minuto di silenzio. Il governo, in particolare il ministro dell'Interno Retailleau, è accusato di due pesi e due misure quando si tratta dell'omicidio di un cittadino di religione musulmana. Sentiamo Francesco Giorgini.
Cordoglio popolare e polemica politica dopo l'omicidio venerdì di un giovane di origini maliane, Aboubacar, 23 anni, ucciso mentre cominciava a pregare alla moschea di Grand Combe, piccolo villaggio di 5.000 abitanti nel sud della Francia. Ucciso da un altro giovane di 20 anni di origine bosniaca che l'ha aggredito a colpi di coltello, filmando la scena, insultando Allah e rivendicando altri omicidi a venire. Un giovane senza antecedenti né giudiziari né psichiatrici che è fuggito oltre confini in Italia è costituito ieri in un commissariato a Pistoia dove risiedono alcuni familiari. Detenuto in Toscana in attesa di estradizione, il giovane ha smentito tramite il suo avvocato il movente razzista o religioso anti-islam, pretendendo aver attaccato la prima persona incontrata che solo casualmente si stava rendendo alla moschea. Dichiarazioni confuse, così come quelle apparse nel video dell'aggressione, in cui l'omicida dichiara tra l'altro voler diventare un serial killer. Resta un'inchiesta per omicidio premeditato con l'aggravante delle circostanze in un luogo sacro su un credente durante una preghiera. E resta appunto il cordoglio degli abitanti del piccolo e pacifico villaggio di Grand Combe, con una marcia silenziosa domenica pomeriggio, e più in generale la mobilitazione contro l'islamofobia della gauche sempre domenica scorsa a Parigi a Place de la République. E poi appunto c'è la polemica e il clima politico facilmente infiammabile in un paese senza maggioranza parlamentare, con un governo minoritario che naviga a vista, un presidente a fine corsa e col rischio permanente di elezioni anticipate. Allora ogni occasione è buona per prendere posizione e alimentare il conflitto, e tanto meglio se identitario. Così la destra e l'estrema destra, a cominciare dal ministro dell'interno Retailleau, rifiutano di parlare di islamofobia per l'omicidio del giovane Aboubacar, mentre a sinistra Mélenchon denuncia i due pesi e due misure del governo di fronte ai crimini razzisti o legati alla religione, solerte e intransigente in materia di di atti antisemiti più approssimativo e appunto portato a minimizzare di fronte all'omicidio di un giovane credente musulmano in una moschea.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno. 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza. 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno. Diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
E chiudiamo questa puntata di Esteri con la nostra solita rubrica sportiva del martedì. Oggi parliamo di un club calcistico gallese, il Wrexham. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Promotion, promotion, promotion. 3 years on the spin.
Promozione, promozione, promozione. Nella storia del calcio britannico, nessuna squadra era mai riuscita a salire di categoria per 3 volte consecutive. Ce l'ha fatta il club gallese del Wrexham, una cittadina di poco più di 60.000 abitanti, a una 60ina di chilometri da Liverpool. Sabato scorso ha battuto 3-0 il Charlton Athletic e ha conquistato il passaggio in Championship, la Serie B del calcio inglese. È un traguardo storico, l'ultima stagione del Wrexham in quella che all'epoca si chiamava ancora Second Division, risale addirittura al 1982. Da allora, il club ha faticato a districarsi nel sottobosco del calcio britannico. Fino a poco più di 5 anni fa militava in quinta divisione e per restare a galla ha avuto bisogno di un intervento finanziario dal basso dei suoi tifosi. Un intervento a cui è seguito tra il 2020 e il 2021 il passaggio di proprietà che ha stravolto gli scenari di questo piccolo club con le radici affondate nella storia del calcio. Gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, stelle del cinema hollywoodiano, hanno acquistato l'Wrexham senza avere alcuna esperienza precedente nel mondo dello sport. Un'operazione che ha creato un fenomeno mediatico nel nord-est del Galles, in un intreccio inestricabile tra affari, turismo e ambizioni sportive.
We would not be here right now if it weren't for, you go all the way back to the Gresford disaster, to Mickey Thomas, who is a huge and pivotal.
Al termine della partita che è valsa la 3ª promozione consecutiva, Ryan Reynolds ha voluto ricordare i nomi di Mickey Thomas, uno degli ultimi eroi del Wrexham del passato, e di alcuni giocatori che da più di 100 partite vestono la maglia dei Red Dragons, come sono soprannominati i calciatori del Wrexham. In una società nata da un gruppo di amici al pub The Turf nel 1864, che gioca in uno stadio annoverato come il più antico ad aver ospitato una partita internazionale, il Racecourse Ground di Wrexham, la storia si trova a convivere con un presente che può disturbare gli amanti delle tradizioni del calcio britannico. Ogni settimana a Wrexham arrivano molti tifosi occasionali, soprattutto dagli Stati Uniti, affascinati dal successo della docuserie Welcome to Wrexham, distribuita in Italia da Disney Plus e nata proprio per raccontare le vicissitudini del club dopo l'acquisto da parte di Reynolds e McElhenney. Tra poco più di 2 settimane uscirà la 4ª stagione, un successo che ha moltiplicato gli sponsor e contribuito a incrementare di 4 volte i ricavi del Wrexham rispetto a pochi anni fa, ma ha anche alimentato l'odio delle contendenti, che non hanno né i soldi né la visibilità del club gallese e parlano quindi di concorrenza sleale. Per quanto le risorse contino molto, nello sport però vincere non è mai scontato e non dipende solo dalle possibilità economiche. Anche per questo i tifosi del Wrexham si godono la 3ª promozione di fila e sognano di salire presto in Premier League, dove la loro squadra, in più di 160 anni di storia, non è mai arrivata. Un sogno che tra i tavoli del pub The Turf si può fare, anche guardando la nuova stagione di Welcome to Wrexham.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.